Buon salve, buon sabato, benvenuti, benvenute, benvenute a tutti e tutte e tutte. Un'altra puntata del podcast del disagio, un altro piccolo parto da parte della vostra queen del disagio, perché abbiamo rivendicato ufficialmente la maternità di questo podcast, e un'altra ospite e tematica alquanto, ospite graditissima, la tematica alquanto sentita, perché si parla di disagio freelance. Ora, innanzitutto, livello di disagio della scala Spears gestibile quando è stato registrato l'episodio, anche perché poi è migliorato andando, perché abbiamo avuto una conversazione davvero, davvero, a parte divertente, ma anche interessante, e ho portato a casa tante cose utili. Soprattutto mi sento di dire l'approccio super pragmatico di lei, che è un'imprenditrice, scrittrice, content creator, influencer, donna che parla di soldi come farebbe un uomo, cosa che io per esempio non so ancora fare, su cui sto lavorando. Quindi un livello di disagio alto quando parlava di soldi, basso nell'apprezzare questo suo approccio. L'ospite è Daniela Cremona, a.k.a. Miss Crimi Crimi, la trovate ovviamente su tutti i social, che ringrazio ovviamente per essere stata ospite a questa puntata, che spero di ritrovare, come del resto tanti altri ospiti e ospiti che ho gradito. Buona puntata, buon disagio, buon tutto. Sigla.
Gli Ascoltabili presenta il podcast del disagio. Condividere la sfiga sotto la guida delle stelle.
Questo è un podcast che mira ad esplorare il disagio di vivere in tutte le sue fantastiche forme ed espressioni, dalle relazioni più disfunzionali al fastidio di essere secondogeniti, passando dai traumi dell'infanzia alla scarsa igiene del Settecento. Alla fine di ogni puntata stabiliremo insieme la gravità di ogni tipo di disagio, non perché serve effettivamente a qualcosa, ma semplicemente perché ci piace lamentarci. Cremosa, pastellosa, sempre, quasi sempre in palette, forse appunto non oggi, ma lo vedranno solo appunto chi ci supporta su Patreon. L'ospite della puntata, come preannunciato, è appunto Daniela Cremona, però voi secondo me la conoscete come Miss Crimi Crimi. Ciao
Ciao, ciao a
cara!
tutti quanti, ciao a tutte.
Come stai?
Bene, ma tutto bene.
Adoro, adoro. Adoro perché sei una di quelle persone creator che trasmette sempre, no, questi arcobaleni come se ti uscissero, capito, dalle orecchie, dal naso, però giustamente, però, cioè dentro, come tutti quanti noi, ci sono dei disagi che, no, affollano.
Tanti, tanti.
Sì, ok. Guarda, li stabiliamo subito, partiamo così drittissime. A che livello della scala Spears di disagio ti troviamo, considerando che zero, insomma, basso, lei piccolina, promessa della musica country, se vogliamo, Mickey Mouse Club, eccetera, metà tipo 7, 8, lei che è dopo Hit Me Baby One More Time e che cercano già un po' di controllarla, c'ha già qua l'ansia, capito, che la tampina nel coppino, fino a un 11-12 che mi auguro di no, però può succedere, ovvero 2007, paparazzi, rasata, TSO e compagnia
Allora, in
cantante.
questo momento devo dire che è un periodo positivo, quindi ti direi 8.
Mi è piaciuta questa promessa.
Se tu me l'avessi chiesto il mese scorso,
Cioè,
ti avrei detto 12.
no, infatti quello che mi fa ridere è che tu hai premesso che è un periodo positivo e comunque è 8, cioè pensa quando è il periodo negativo. Perfetto, tu sei una giusta ospite per questo podcast, sentivo queste vibes. Allora, Miss Crimi Crimi è nome da content creator, però tu sei anche scrittrice, fai 300 mila miliardi di
Tutte
cose,
male.
perché... Beh, allora, innanzitutto qui la sindrome dell'impostore non è benvenuta.
Io sono fatta al 90% di sindrome dell'impostore, il 10% è ansia, quindi non sono la persona giusta. Cioè, se lasci fuori dalla porta la sindrome dell'impostore, posso stare tipo così in telecamera.
No, è che il problema, pensa, allora io invito chi ci ascolta, o me che guardo i tuoi contenuti e penso, diamine per essere fine, questa fa 380.000 cose invece dal mio punto di vista bene, creative, che non so come dire, anche che mi ispirano a me a fare cose che non so fare, iniziare progetti eccetera, ed è fatta lei al 90% di sindrome dell'impostore, al 10% di ansia. Ci deve essere un 5% di qualcosa, cioè di spazio, perché poi le cose le fai effettivamente.
Ok, allora ritaro, 75% sindrome dell'impostore, comunque lascio un 20% d'ansia, cioè lo aumentiamo, okay, un pochino, 5% focaccia. Perché comunque
allora, io muoro oggi, mi fai morire. Allora, tra l'altro focaccia è una parola importante però per noi oggi, perché questa forse è una cosa che tu magari non veicoli spesso nei tuoi contenuti, ma che io ho sgamato subito, cioè appunto che sei spezzina, sei ligure, sì. Cioè sei ligure ma non fancy, posso dire questa,
no,
cosa?
Sì, siamo la parte sfighi della Liguria,
ok,
le cose, cioè sfighi da vari punti di vista, se ti devo, sì, dire la verità, sì. Anche se io sono una grande advocate per il fai impresa in Liguria, perché sì, cioè, sì, fai, sì, impresa, sì, in provincia, non in Liguria. L'impresa secondo me si fa in provincia, perché anche solo il fatto che uno studio da 70 metri quadri lo pago 350 euro al mese è una roba, ok?
Sì, come me anti Milano, cioè non è che per anti-Milano, forza per lavorare bisogna andare a Milano, che
no,
palle.
Io sono 12 anni che faccio l'influencer e sono ancora riuscita a non andare a Milano, io non ci andrò a Milano.
Diciamolo chiaro e tondo, ecco brava, diciamolo, grazie, no, ok.
Allora Milano fa schifo da tanti punti di vista, è bella da tanti punti di vista ma fa veramente tanto schifo, cioè non si può, ma più che altro, allora... In tutto, il problema non sono i milanesi.
No, è la
però
situazione
anche
che
loro
che non aiutano, diciamolo, ma no, noi li vogliamo bene perché anche loro nascono, crescono e vivono a Milano e quindi di conseguenza sei anche figlio e figlia, no, di questa ansia da prestazione, maltempo, smog e traffico
e fatturare.
Quindi no, mi fa molto piacere perché anch'io, per esempio, io sono di Parma, che uno direbbe che cazzo fai a Parma, non è che facciamo solo i prosciutti, cioè per dire, c'è un sacco di roba, no, e quindi sì, bene, mi piace questo tuo advocacy per imprenditoria in provincia o in generale non a Milano, che si può fare dappertutto.
Parto a cannone, tu mi sentirai in questa conversazione nominare il privilegio e il classismo 400 milioni di volte, perché sono un po' fissatina, cioè nel senso non è che non siamo emarginate, noi siamo più povere.
Esatto.
Quindi sì, cioè, sì, essendo, cioè sì, la povertà tira fuori, fa tirare fuori per forza qualcos'altro, perché quando tu,
brava,
non hai soldi,
brava,
devi per forza andare a pescare qualche altra risorsa,
ti devi inventare qualcosa, sì sì, 100%,
quindi quello, cioè nel senso, ovviamente una persona che abita a Spezia, una persona che abita a Parma, se ci abita per scelta è borghese, se ci abita perché c'è nata è molto più povera di una che è nata a Milano, ma per forza, ma perché, cioè non è possibile. Io ho il fratello adesso che fa l'Accademia della Scala a Milano perché è direttore d'orchestra e paga
chapeau,
750 euro una singola a Milano, a San Siro, cioè capisci, per quanto tutto il bene, io sono in difficoltà a volte a pagare l'affitto di questo studio, quindi
no, hai perfettamente ragione, ci rimbocchiamo le maniche e troviamo delle risorse, hai ragione,
sì,
sono
viviamo
d'accordo.
In un'epoca molto bella, perché per esempio se mia madre avesse voluto fare questa cosa non,
certo,
avrebbe mai, cioè nel senso, lei ha sempre il divario di classe si è comunque attenuato con i nuovi lavori online che vengono sempre denigrati, però stranamente sempre,
sì,
sempre da quelli di una certa classe sociale, sempre da Alessandro Gassman, non certo da quello che facendo l'influencer ha pagato il mutuo ai genitori.
Brava, sì. No,
io
no,
sono,
guarda,
un po' carica, cioè son carica.
Guarda, sfondi una porta aperta. Però appunto, al di là della bellezza di quello che tu fai, la creatività, eccetera, poi c'è la parte disagiata, ovvero lo grandissimo sbatti di essere... perché Sai quelli del network marketing? Vuoi diventare la capa di te stessa? No!
No! No! Non lo voglio, voglio il CSR io!
Anch'io! Ho lottato con mia madre. Ma Vale, ma scusa, ma che lavoro? Io quando appunto in radio, freelance, serate, DJ set, mia madre povera dice, ma che cazzo di lavoro fai? Mamma, sono freelance, faccio il mio codice Ateco, ne avevo 12, non so tu, io ne ho avuti e devo cambiarli, li ho cambiati nel tempo perché è cambiata, no? E mia madre invece insegnante, posto fisso, addirittura dipendente statale pubblica con le vacanze, 2 mesi e mezzo di ferie, Natale, Pasqua, lei, ma che male, che lavoro fai tu? Io lavoro di merda, sì, non ho la malattia, mamma, non so cos'è.
Un aneddoto, visto che hai tirato in ballo tua mamma, sì, io sì, ti prego, imballo prego. La mia. Mia mamma non più tardi di un mese fa mi fa, però Dani sei troppo stressata, comunque adesso ci sono i concorsi per l'insegnamento. Te mi ci vedi, ho una laurea in design, io vado a insegnare disegno tecnico alle medie, con tutto, con... allora gli insegnanti sono i miei eroi.
Sì.
Gli insegnanti venissero pagati il triplo di quello che vengono pagati, risolveremo il 99% dei problemi della società, però io non ho oggettivi, cioè è come, no, io lo so i lavori che non posso fare, ok? Cioè io non voglio rovinare la vita dei ragazzi, non lo posso fare.
Allora, sì, che proposta della Millennial Geriatrica, togliamo una percentuale di fondi, che ne so, alle milizie, all'esercito, quelle robe lì che non si fa niente nessuno, e li diamo agli insegnanti, per me. Tanto sono soldi pubblici in ogni caso, quindi spostiamo da lì, ma temo che con il governo che abbiamo adesso sia un po' così, no? Un'utopia. E come dici tu, gli insegnanti, eroi assoluti, che si puppano non so quante ore appunto della vita dei figli di altre persone con tutto
anche
quello
tuoi,
che
capisci, non li vuoi neanche bene, quindi in che modo dovresti sperare nella loro sopravvivenza alla prima volta che ti rispondono male?
Esatto. Beh vabbè Dani, pensa poi se ti affezioni pure, no, ad alcuni
è anche peggio.
E quindi tua mamma dopo 12 anni di te che sei freelance ha proprio, si vede che come la mia del resto ha capito nel profondo quello che tu fai, chi tu sei, come vivi,
cose,
la tua creatività.
Mia madre è stata consulente del lavoro per un sacco di tempo, cioè quindi lei è la mia contabile di base, che non lo consiglio,
no,
però è comodo.
Sì, cioè è comodo, esatto, dal punto di vista economico, ma poi quello psicologico, cioè devi fare sempre un bilancio, no? Cioè risparmio tot, sì, e spendo tot psicologicamente, ok?
Perché altrimenti la mia mamma cosa dice? Cioè quello, lei comunque lei è una supporter di quello che faccio, cioè lei se conosce benissimo il fatturato, che non è neanche basso, cioè io di recente ho fatto una valutazione con un esperto di startup e lui mi continua a dire no, ma brava, cioè, quindi nel senso la mia azienda va bene,
sì,
e
sì.
Che oltretutto avendo io iniziato a novembre del 2019 non è scontato perché mi sono fatta proprio tutte in pandemia praticamente, mannaggia me.
Sei una di quelle, ok.
E io ti devo dire...
Sono di quelle che la origin story è il COVID, mi fa...
Sì,
vi
sì,
voglio
sì,
sempre
la mia origin story,
bene.
Ma io devo diventare una mega villain. Cioè io ho detto, io faccio questo lavoro, io poi sono... Mi fregio di essere estremamente professionale. A volte mi viene anche rinfacciata questa cosa da persone che magari conosco a livello personale, mi dicono ti stai comportando in modo troppo professionale.
Nei rapporti umani o in quelli lavorativi?
No, se sto lavorando con una persona che conosco, io comunque sono la Dani lavorativa.
Ah, comunque, ok, invece loro vorrebbero da te la Dani amica, invece tu gli dai la Dani professionista.
A volte sì.
Ok, chiaro.
A volte sì.
Scusa,
volte
ma
sì,
io te lo devo chiedere, ma tu sei della Vergine, giusto?
No, io sono Leone.
È inspiegabile sto fatto.
Io non ne so niente di questa
okay.
cosa, però mi ha fatto la carta natale una mia amica e ha detto però strano che tu abbia Marte in Toro perché tu hai tanta voglia di litigare. Non ho capito ma sono d'accordo tendenzialmente, va bene?
No, allora diciamo che questa tua precisione, professionalità, progettualità, cioè essere così no, ligia e quasi in maniera appunto un po', non ho spasmodica, però che se fai una cosa la devi fare Ok, suppongo che nell'ordine di idee del leone che va per eccessi, come segno in generale, allora sì, ok, mi spiego questa cosa, ma scusami, questa mia curiosità.
Sì, io vado, sì, io devo essere sempre la più brava in tutto, ma questo, il problema ha un nome e un cognome, quello di mio padre, che una volta ho preso 7 in chimica e mi ha mandato a ripetizioni, quindi capisci che è un problema molto
radicale.
Signor Cremona,
mi sembra un filino esagerato questa bambina.
Ma allora tu devi capire, infatti il mio disagio da cosa nasce? Io lo dico sempre che non ho trovato uno sugar daddy, perché io ho sposato l'ingegnere sbagliato, perché il mio ingegnere è un ingegnere informatico. Ragazze, se cercate lo sugar daddy
non
può
è quello informatico,
informatico,
no raga, no.
No, fino a 2 anni fa poteva essere un programmatore,
sì,
adesso
sì.
Neanche quelli, anche quelli lavorano adesso per le per merendine e un caffè.
Sì, 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 sì.
Quindi io non ho...
Non hai lo sugar daddy giusto, ok.
E non ho il papi, perché mio papà è figlio di contadini. Quindi è emigrato dal sud, è emigrato a Spezia, ha lasciato la famiglia a 18 anni per stare con mia madre che aveva conosciuto all'Isola d'Elba 3 anni prima. Cioè capisci, io sono figlia di questa roba che mi mette un sacco di senso di colpa, un sacco di fame di performance. E infatti quando io vado ciclicamente in burnout, perché io non riesco a fare quello che riesco a fare, cioè nel senso non è che io mi dico va bene, le mie risorse sono preziose e quindi le conservo, no io mi accorgo tipo il giorno prima che le sto per esaurire che sono in riserva, dico ah, ecco forse perché non riesco a dormire la notte, che scema.
tu sei come il mio approccio al pieno della mia auto, che non è mai... Mi sto
avvicinando,
non è mai, oh, come quello del mio amoroso, per esempio, amo, guarda, sei quasi in riserva, what do you mean? O riserva o niente, cioè nessun
esatto.
altro input mi porterà a recarmi dal benzinaio, amore mio. Capisco perfettamente quello che intendi.
Ma infatti la cosa bella è mio marito che dice ma scusami ma tu sei in terapia da 2 anni, ma tu non ce la fai a coglierla un pochino prima questa cosa? No allora la terapia mi è servita a capire quando stavo male perché stavo male, cioè nel senso io adesso so, cioè non mi piango più addosso, sto, mi dico ah che scema e basta. Cioè nel senso do la colpa a mio padre e a mia madre e vado avanti. Cioè.
È un momento bello della terapia quello lì. Tu sei, secondo me, sei un pochino più giovane di me, se non sbaglio. Io sono 83. E,
una del 90 io.
Vedi, sei più giovane. E mi ricordo quella fase lì della terapia. Goditela perché è bellissima. Perché tu passi da è tutta colpa di mia madre e mio padre a ok, però mo... Io adesso...
Ora me la collo.
Esatto. Quella mi manca assai, mi manca assai.
Non mi dire le fasi dopo, non me le spoilerare
perché...
No,
non ti spoiler, no. Poi sono anche diverse per ognuno di noi, però diciamo che quella del... siete voi che mi avete, e poi... Ah, ok, però adesso... Quindi me la devo cavare da sola, ok, me la devo cavare da sola, eccetera, eccetera.
Yeah.
Sempre.
È riconoscere le cose. Io adesso mi sento che sto vedendo le cose che prima non vedevo. Cioè, io prima vivevo il disagio, ma non vedevo che cosa lo causava. E invece adesso vivo il disagio e vedo cosa lo causa, che è una cosa che comunque mi solleva. Cioè, io che adoro risolvere i gialli, cioè, io quando leggo un libro giallo devo saperlo prima chi ha ucciso chi. A quel punto. È diventata così anche la mia vita, cioè è un cluedo molto divertente in questo momento.
Un cluedo molto divertente e molto colorato, oltretutto.
Molto colorato.
Molto
sì,
colorato.
Sì.
E dimmi un'altra cosa che... Allora, tu sei anche mamma, perché tra l'altro in tutto questo, io poi quando... Io ti ho scoperto su Instagram, ho fatto tutto... Like. Ah no, figata, in Corea, figata, la skincare, ok, il libro, wow, iwa... No, ma aspetta, ma questa ha pure avuto il tempo, l'energia, lo spazio, le risorse di di procreare. E io, con tutto l'amore del mondo, proprio quelle come te, non è che le chiamo, c'è un puntina di masochismo in tutto questo.
Sì.
Perché?
Confermo, cioè, okay. È sempre la cosa che io devo essere sempre la perfettina in tutto, però io ti devo dire la verità, io sono quella che ha fatto il figlio... che adora, cioè io veramente, io sono la più grande fan di mio figlio, però sono quella amica che ti dice, non fare i bambini, cioè nel senso, tu lo sai che poi quando è piccolo non sai dove mettere, letteralmente, dove cazzo lo metti quando piange, non lo metti, non puoi andare a fare la pipì, non puoi, cioè se il telecomando è lontano e tu ce l'hai addosso addormentato, devi stare, cioè l'hai presa in considerazione questa cosa? Cioè, io sono quella che fa procreare le sue amiche tardi, perché io sono, ma anche io, cioè noi, io e mio marito amiamo l'idea di una famiglia di 4 persone, mm-hmm. Ma non amiamo l'idea che io rimanga incinta di nuovo e che io partorisca di nuovo.
Quindi bisogna trovare una soluzione alternativa, una strada.
Cioè, o la terapia funzionerà ancora un po', perché cioè, concilierò il desiderio con essere pronta a fare dei sacrifici, però comunque diciamo che io sono sempre stata mentalmente plagiata, perché i miei genitori si sono incontrati, uh-huh. avevano una relazione a distanza, erano innamoratissimi, uh-huh. fedelissimi l'uno all'altro, simbiotici, e quindi loro hanno trovato la felicità nella famiglia.
Ok.
E okay, quindi io sono nata con questo modello, cioè sono nata e cresciuta con questo modello, e quando ho fatto il primo figlio io sono rimasta sconvolta, devastata dalla balla che mi era stata venduta.
Tu l'hai fatta anche un po' tipo Serenella, tipo beh, i miei guarda come erano sì. contenti, no? Allora...
Ma i miei ancora adesso, cioè allora mio padre tra le altre cose è stato un padre molto severo, okay. molto sulla performance, mio figlio può camminare con le scarpe sul tavolo, gliel'ho visto fare l'altro giorno, cioè mio papà è diventato un deficiente con mio
sì,
figlio,
sì,
per
sì,
cui gli fa fare qualsiasi cosa, e ti devo dire che è difficile anche questo da accettare, cioè nel senso...
quelle dei boomer, perché sono ufficialmente boomer, che con noi hanno avuto un tipo di no, modello educativo in alcuni casi, cioè il loro modello educativo era o campo di concentramento o inesistente, non c'era proprio una via di mezzo, no? Cioè o se devi prendere tutti i 10, hai fatto solo il tuo dovere, vai e cammina, ti do io un motivo per piangere, oppure no. Alzo le mani e il bambino si autogestirà nella natura e troverà la sua strada, quindi non c'era una via di mezzo. Con i nipoti mollano gli ormeggi, cioè cambiano mettendo in grande difficoltà le povere madri, i poveri padri.
Allora, da un lato ti devo dire la verità, che io invidio molto mio figlio da questo punto di vista, cioè io non... Io vorrei solo che mio padre smettesse di sgridare me come non sgrida Luca, ok? Cioè questo è il mio desiderio, con me non è che abbia mollato no. particolarmente, ha continuato, però cioè, io ho comunque un buon rapporto con i miei genitori, però cioè, io invidio molto Luca, perché lui ha dei nonni che lo viziano, sia i miei suoceri che i miei genitori lo viziano, io non li ho mai avuti questi nonni, perché io avevo i nonni contadini che erano del sud di Roma, a sud di Roma, mm-hmm. Cioè proprio non è a sud di Roma della serie tutta Terronia, sto scherzando, cioè non era quello, a sud di Roma nel
no,
senso che è nel
Roma.
Lazio,
a sud di Roma.
Giuro,
avevo capito,
sembrava
giuro.
Veramente di sentire Bossi Senior parlare.
Ah giuro, a sud di Roma andremo a marciare
a sud di Roma,
sì.
E tu è Africa, no, giuro di no, non tagliate questa clip, è falsità. Allora, comunque, i miei nonni erano giù e li vedevo 3 volte l'anno, perché comunque è un viaggio in macchina
massacrante. Certo.
E tra le altre cose erano contadini induriti dalla vita, no, non viziavano nessuno. E erano, sono per, adesso c'è solo mio nonno, però mio nonno era una persona molto ruvida, che ha fatto dei grandissimi sacrifici per la sua famiglia e quindi l'ha indurita molto. Mia nonna e mio nonno di Spezia erano delle persone molto chiuse, mm-hmm, e mm-hmm. non mi hanno mai viziata, non mi hanno mai vista volentieri. Erano delle persone che avevano avuto altri disagi, certo. loro, che e per comunque noi, cioè io ho sempre vissuto questo trauma di non avere nessuna figura che mi viziasse, cioè nessuno mi ha mai viziata a me. E il vedere Luca che viene viziato un po'...
Sei gelosa, no? Guarda che lo capisco perfettamente, io...
Ma più che gelosa, cioè sono contenta per lui, cioè non,
certo,
non ce la faccio
chiaro.
Neanche a dire troppo ai miei suoceri non viziatelo, perché, cioè, ma magari...
Chiaro,
mi sarebbe
chiaro.
Piaciuto.
Capisco.
Cioè, e quello che tu dicevi, lei fa tutto questo e ha un bambino, io ci tengo sempre ad aggiungere una cosa, che io sono nata senza tanti privilegi da un certo punto di vista, perché non ho il privilegio economico, perché i miei genitori hanno sempre avuto mutui soffocanti, hanno sempre avuto dei lavori umili, perché sono persone che sono dipendenti comunali, ma non di quelli che guadagnano tanto, non sono dirigenti.
No, certo.
Sono sempre stati nei debiti, non ho mai potuto accedere a certi salotti, a certe facoltà, non ho un particolare privilegio fisico, nel senso che il mio corpo funziona come un orologio, perché sono sempre stata malata cronica, una malattia autoimmune, non ho tanti privilegi, ok? Uh-huh, e quello uh-huh. lo riconosco, però io ho un enorme privilegio, che è il privilegio emotivo. io ho il privilegio di avere una rete di persone intorno a me che ho avuto il culo di essermi ritrovata, perché mia madre, per quanto sì ci siano delle dinamiche tossiche, se io fossi andata da lei con un problema da quando sono nata ad adesso, so che lei sbuffa un secondo, però mi aiuta.
Certo.
I miei genitori tengono il bambino, i miei suoceri tengono il bambino, mio marito ha la metà esatta, credo, del carico mentale domestico che ho io. Quindi, a parte, diciamo, uno squilibrio iniziale, perché per forza il bambino deve uscire da me, poi devo dire che sono stata molto supportata nell'avere un bambino. Cioè, è stato un bambino cresciuto nella famiglia e non da me.
Dal famoso villaggio, che è come dovrebbe essere, ma non sempre può essere.
Infatti io sono un advocate, oltre del fare impresa in provincia, del se puoi, puoi. Non è se vuoi, puoi, è se puoi, puoi. Ci sono delle cose di cui noi ci sentiamo in colpa a volte, che non riusciamo a fare certe cose. Vedete me che faccio, ho un'impresa, ho un lavoro da influencer, e sono mamma e dici wow, lei è migliore. No, io ho un privilegio che posso usare e io ho potuto fare questa cosa. Certo, mi sono fatta il culo, però perché potevo farmelo. Il farsi il culo vuol dire anche che te lo puoi fare, che hai la possibilità.
Bravissima, se tu banalmente dici mi faccio il culo a studiare una certa cosa, però vuol dire che in quel momento che tu ti stai sicuramente impegnando a studiare quella cosa, c'è qualcuno che provvede a un tetto sulla testa, a un frigorifero pieno, eccetera eccetera, e anche in quello è un privilegio. Che poi non vuol dire che, perché la cosa del privilegio che la gente si incazza è: ah, ma quindi è privilegiata e allora non soffre? No, nessuno ha mai detto questo.
Ma allora, però lo capiscono tutti molto bene con i soldi. Cioè, io il privilegio lo spiego sempre con i soldi, perché la maggior parte delle, visto che la percentuale ricca della popolazione è l'1%,
certo,
il 99% in genere capisce. Allora, e questo è un modo per capire il team privilege, il white privilege,
lo skinny privilege, eccetera.
Lo skinny, sì, sì, esatto, tutti i privilegi li puoi capire paragonandoli ai soldi. Se Fedez viene da me e mi dice: guarda, ho investito 100 milioni, c'ho un'ansia perché cioè ho veramente paura che per rientrare dell'investimento devo vendere il mio attico a City Life. Io lo guardo e dico vaffanculo, ok? Però questo non vuol dire che lui non abbia l'ansia. Cioè, lui magari davvero deve rinunciare al suo status sociale per cui ha lavorato moltissimo. Tuttavia, lui ha un privilegio dall'alto del cuore e dovrebbe stare attento a chi parla. Perché? Cioè, è quello che spesso io vedo, questa categoria che io riassumerò come, cioè senza nessuna malizia, però per farvi capire, la ragazza magra che rivendica le insicurezze online. Di solito ci sono queste influencer che dicono: no, ma io ho delle mie insicurezze, ne posso parlare. Ma amore, certo, però sarebbe bello, visto che tu fai l'influencer, che tu influenzassi in modo positivo il pubblico, non che tu facessi finta di non avere insicurezze, ma che non ti facessi portatrice di una battaglia che tu non puoi portare, perché l'insicurezza, anche quella, cioè se tu la metti sul denaro lo capisci. Cioè, io ho l'insicurezza perché ho guadagnato 10.000 euro in meno quest'anno. È oggettivo che tu hai guadagnato 10.000 euro in meno, ma c'è gente che guadagna 10.000 euro tutto l'anno.
Sì, mi piace, sai che mi è appena, a parte che io adoro il mio podcast perché imparo sempre qualcosa dai miei ospiti, perché l'esempio che tu hai fatto di Fedez è proprio perfetto per quando mi rompono le palle, mi dicono, perché io parlai proprio di sua moglie tra l'altro per il discorso di Sanremo e dicevo: non è questione che non va bene o va bene il discorso, è questione che dalla sua posizione di privilegio, eccetera, eccetera. E mi si diceva: ma anche lei soffre. Lo so, cioè, nel senso, siamo umani, è la nostra caratteristica proprio quella di soffrire, stare male nella vita, è una garanzia degli esseri umani.
È una vita di stenti.
Esatto. Oppure recentissimo, quei 5 che sono morti nella spedizione del Titan che andava a vedere le relitto del Titanic. Amico, io non riesco a provare empatia per uno che può spendere $250.000 per un capriccio in un modo stupido così, perché non sei andato con capito la cosa, che ne so, dello Stato che si occupa di archeologia e va...
Non sei un alpino che è andato a salvare
Brava.
Degli escursionisti.
Ok, sei andato a grattarti un tuo cazzarola di prurito... Hai corso?
Spiace.
Capito?
Spiace. Cioè, allora, io credo che andrò all'inferno, ok? Per tutta la quantità di meme che io ho salvato sulla cosa.
Anch'io.
Perché io ho una cartella sul Titan. Perché i meme, in effetti, cioè, non è un caso come era composto...
Non era un caso, siamo d'accordo.
Ok, non era un caso la composizione sociale... economica e biologica del sottomarino. Io ho visto un meme, ho riso tantissimo e mi sono sentita una persona orrenda, però non posso dimenticarmi che ho letto che gli uomini ricchi cercano vacanze di questo tipo e le donne ricche aprono beauty brand. Cioè, è vero, fa ridere, cioè, è verità.
Raga, sono dati di fatto, cioè proprio non è che siamo noi che siamo ciniche, quando l'umorismo funziona è perché è basato sulla verità. E se vai a vedere il...
Non è misandria, cioè è antipatriarcato, perché sta roba qui che fanno, cioè che hanno fatto, cioè che tendono a fare gli uomini, tipo, voi avete mai visto due CEO di due social media? Vabbè, fa già ridere così. Avete mai visto due CEO donne di social media,
no,
di social network, che dicono andiamoci a sfidare in un incontro di box al Colosseo? Cioè, nel senso, c'è
proprio
un machismo. L'uomo è soggetto, la donna è soggetta alla sessualizzazione, l'uomo è soggetto al machismo. Il machismo fa male all'uomo, perché
molto.
L'abbiamo visto, il caso del Titan è proprio il male del machismo. Mm-mm. Essere femministi conviene anche agli uomini, perché cioè, tutta quella roba che l'uomo deve appendere le mensole e deve essere un inetto che ragiona con il cazzo. Poi non ti ho chiesto se potevo dire parolacce in questo podcast, mi scuso.
Sì, sì, puoi. Poi.
Però
l'ho dette mille io, quindi vai tranquillo.
Ecco, vedi, questo disagio a cui sono sottoposti gli uomini sparirebbe se rovesciassimo il patriarcato e potreste provare i tacchi in tutta serenità e capire perché anche noi non li dobbiamo mettere.
Bravo.
Cioè, avreste un pool di possibilità incredibile, cioè avreste una pelle molto più bella. E andando avanti, vabbè, basta. Poi
no,
sto buttando in cacciara, mi dispiace.
Hai tutta, qua sei proprio sfondi, appunto, non le porte, i portoni, le verande. Ero io che ero preoccupata per l'orario, perché ti sto facendo sforare. Non so se tuo marito ti ha già bussato, più che altro.
Ah, già, aspetta un attimo, che controllo.
Capito?
No, ancora no. Mi ha scritto tra 5 minuti, quindi tra 5 minuti
Okay. Scacchiamo. E io ti droppo due, perché poi, allora, è partito da disagio freelance, ma io ho capito che io e te la vediamo proprio uguale su tantissime cose, e quindi poi
sì, dobbiamo parlare più spesso.
Esatto, volentierissimissimo, quando vorrai tornare per me sarà sempre un piacere, però ti droppo due di quelle che mi sono arrivate da persone dalla mia community, una molto pungente e... non riesco a... Disagio freelance, avere la sindrome di Stoccolma verso il proprio commercialista. 10 punti.
Ma nel mio
ah,
caso
no, è vero che
No, è la mia contabile, la mia commercialista. Cioè, tu devi capire che io ho la sindrome di Stoccolma vera, perché la contabile è mia madre, la commercialista è la mia vicina di casa, la mia dirimpettaia.
No, male. Ma scusa, ti prego, ho una che è povera e quindi appunto già dover pagare il commercialista mi manda nei matti. La differenza, io non ho impresa, io ho la mia partita IVA, ma il contabile è quello che ti tiene i libri dell'impresa?
No, allora io ho una SAS, quindi non ho ancora i libri contabili. Tra poco probabilmente passeremo a SRL, perché è più conveniente a livello, cioè siamo un po' saliti a livello di business, si pagano banalmente meno tasse, si hanno più sbatti.
Come sempre.
No, la contabile è più che altro, siccome io pago le produzioni, io faccio approvare i preventivi a mia mamma e tutte le spese aziendali, noi abbiamo una miriade di fogli Excel per capire quanto ci possiamo aspettare come profitto, incasso, quante tasse pagherò quest'anno, perché il commercialista non te lo dice, ha questa bellissima abitudine di dire, ma sono 80.000 euro.
Esatto, quando è troppo tardi.
È successo a gennaio, mannaggia.
Dunque, aspetta che invece questo è un po' più, perché ne ho scelti due, uno molto, cioè molto pungente e l'altro invece un po' più sentito, di Letizia, dice: ciao Vale, ciao a tutti, è un messaggio un po' lungo ma trabocca di disagio vero, per la serie disagio, aperta parentesi finte, chiusa parentesi partite IVA. Ti presento il desolante panorama che si prospetta di fronte ai neoarchitetti o anche neostudenti che già lavorano in studi di architettura senza avere ancora conseguito la laurea, come nel mio caso. Durante l'università ci viene insegnato... L'università, raga, è un'altra delle grandissime leggende metropolitane che ci hanno raccontato nel millennio che andava fatta per forza. E durante l'università ci viene insegnato che nel nostro mondo professionale la figura dell'architetto è fondamentale perché è l'anello di congiunzione di un sacco di cose e persone. Una figata pazzesca, vero? Ti senti quasi un supereroe quando te lo fanno credere. Invece no, quando entri nel mondo del lavoro capisci che questo ruolo mistico è solo una grandissima... Questo è un po' sessista, diciamo che è una grandissima fregatura senza, senza lubrificazione, lubrificante.
Ok, per la, quella sabbia.
Quella sabbia, esatto. Per la quale, scusami, per la quale hai tutte le responsabilità del caso, devi badare a clienti, ditte, fornitori come se fossero bambini viziati che hanno bisogno di un babysitter. Ognuno tira l'acqua al suo mulino, addirittura fa quello che gli pare. Vedi clienti che parlano direttamente coi muratori, cambiano il progetto in corso d'opera senza nemmeno avvisare. Cioè, allora mi sembra di capire, questo è molto specifico dell'architetto, architetta,
dell'architettura,
però,
sì.
Però credo di aver intuito che quando hai una figura professionale che dovrebbe avere un ruolo specifico, come immagino, che ne so, il fotografo, il poi alla fine c'è il cliente che vuole che gli fai le foto come dici tu e non da retta, o tu che hai appunto, ti vedo che fai le facce, dimmi.
Allora, io intanto l'architetto è una ti mentono perché ti odiamo tutti, cioè sì. Nel senso, nell'ambito creativo tutti odiano gli architetti. A
non
me dispiace,
solo in quello creativo, credo.
Però
Dani,
li odiano gli ingegneri e li odiano i designer, cioè tu lavorerai con ingegneri e designer che diranno vabbè ma sei proprio un architetto, come insulto. E a me dispiace perché però, veramente io ecco, so il culo che vi fate, perché io ho tanti amici architetti.
Ok. Okay. No, è vero, no, è verissimo.
Ho tanti amici architetti e tutti quanti mi riportano questa cosa e comunque, cioè nel senso, è una balla. Però in genere quando ti danno il lavoro da freelance come auspicabile all'università, cioè tu devi capire che sono arrivata a design, io ho fatto ingegneria nautica per 3 anni, ho aperto il mio canale YouTube mentre facevo ingegneria nautica, l'ho mollata e poi sono andata a design, sono entrata all'ISIA di Firenze che è una facoltà di eccellenza, è a super numero chiuso, è statale ma è a numero chiusissimo.
Ok.
E quindi lì persone con mega ego e dicono no, voi quando uscirete di qui aprirete la vostra partita IVA. Io ve l'ho partita IVA da 3 anni. Io ho detto ragazzi ma state scherzando, ma cosa cazzo state dicendo? Oltretutto io all'epoca ero regime ordinario, quindi la follia, pagavo un fottio di tasse.
Esatto.
E io mi sono beccata degli insulti da dei professori che erano dei dipendenti statali di 60 anni che mi dicevano ah no, lo spirito imprenditoriale però la tua età lo devi avere. Ma non è vero, ragazzi, allora, le persone che ve lo dicono all'università, intanto in genere sono beb che hanno avuto
già
dei privilegi
boomer,
che hanno avuto.
Esatto, quindi lasciamo, non
voi non avrete
diretta.
Mai accesso al benessere a cui hanno avuto accesso loro. Loro hanno vissuto in un'epoca in cui intanto l'IVA era al 13% e noi adesso ce l'abbiamo al 22%. Quindi cioè, il loro ricordo della partita IVA è molto...
È romantico il loro ricordo della partita IVA, anch'io ho avuto conversazioni,
ma soprattutto,
cioè, 13%.
Cioè, soprattutto se lo dici ad una donna questa cosa fa incazzare il doppio, perché tu puoi dirmi quello che vuoi, ma io ho preso la maternità dell'INPS, della gestione separata, ho preso 500 euro in tutto.
Tu hai fatto
mesi.
Questa follia, perché io per esempio, io ho la partita IVA dal 2009 credo, e non,
anch'io.
Quando ho letto le indicazioni del perché l'ho fatto quando ero in Genoa, ho detto vabbè andiamo a vedere quali sono le soluzioni di malattia per chi ha la partita IVA, io da allora forse ho rifiutato, forse non c'avevo non lo so, anche lì privilegio nel senso che ho potuto non prendermi, cioè non investigare ulteriormente, ma proprio alla malattia dell'INPS per le partite IVA ho detto: ma va bene,
stare,
raga.
Lascia stare, perché devi andare di persona con una
in malattia.
I tasti, no, ma poi non in malattia, io maternità proprio, ho preso la maternità €500 per 5 mesi. Io ero sconvolta dalla cosa, ho detto: scusate, ma tutte le tasse che ho pagato in INPS, no? Cioè, nel senso, sono andate. E vabbè, e cioè il fatto è che se un professore uomo di mezza età, che quindi dovrebbe saperlo come funziona la maternità, perché io do per scontato che se tu non ti sei informato, non ti sei voluto informare. Tu non me lo puoi dire, cioè tu mi stai mancando di rispetto, io ti rigo la macchina, cioè non me lo puoi dire a me, ok? Cioè, io sono stata ospite da un ragazzo, cioè da un mio amico, a fare una lezione alla mia università, e io la prima cosa che ho detto è: allora, lo so che qui in questo posto vi dicono che è bella la partita IVA, ma la partita IVA fa cacare,
fa
schifo,
raga.
Soprattutto per le donne fa schifo, siete sempre gli ultimi, perché tutte le riforme che fanno la fanno per i dipendenti, quindi se voi dovrete assumere, assumerete persone super tutelate, però voi non avrete diritti in genere, e oltretutto adesso la partita IVA non è più appannaggio di chi ha i soldi di famiglia, cioè io per esempio sono partita con €10.000 a fare il mio business di cartoleria, €10.000 che avevo guadagnato da influencer, e non siamo andati a cena fuori, non abbiamo viaggiato per 2 anni e li abbiamo messi da parte. Quindi, li ho messi da parte perché non volevo gravare sui risparmi di mio marito.
No, quindi, come dici tu, le partite IVA sempre dei nostri predecessori boomer eccetera, era l'avvocato, il medico, libero professionista, che voglio dire guadagnavano delle cifre che, raga, e non c'è stato aggiornamento, come dici tu, a livello di, a parte le tasse che paghiamo, ma anche...
Ma le tasse le hanno aggiornate
le
molto
tasse
bene.
Sì, le tasse sì, però non c'è stata, non c'è stato un livellamento del... La partita IVA prima era retaggio di redditi da tot in su, adesso ci sono anche una minoranza che rimangono a quei redditi, ma la stragrande maggioranza delle partite IVA sono di poverette come noi che provano a fare dei lavori non magari che non si infilano, no, nelle come si chiama, le traiettorie del lavoro dipendente, dell'impiegata, dell'ufficio eccetera, che col cavolo che guadagniamo come il medico o l'avvocato di 20 anni fa.
Possiamo evadere, perché cioè io non ogni medico da cui sono andata di recente, che mio figlio nel frattempo si è rotto un dito e io sono dovuta andare a fare la mappatura dei miei, tutte persone di 60 anni e più mi hanno chiesto se volevo o no la ricevuta.
Certo,
capisci che loro hanno questa possibilità che noi non abbiamo. Io con un e-commerce, cioè quando il tassista mi dice ma pago le commissioni, a me amore non riesco a empatizzare che tu paghi le commissioni, perché io le pago anche su un euro, e se tu spendi un euro sul mio e-commerce io di PayPal pago 0,25 più il 4%, quindi immaginati quanto mi arriva di quell'euro a me. Credo che questo podcast finirà in modo amaro.
È partito allegro e finirà in modo amaro.
Ma io te l'avevo detto che ero livello 8 di disagio Spears.
Guarda, sì, quando si entra in questa... Io sempre... Si entra nel discorso partita IVA, eccetera. Io ho avuto anch'io il privilegio di poter scegliere appunto di non avere il lavoro dipendente, quello che invece magari per esempio al mio compagno, che lui si fa quelle sue 8 ore sbattissime, perché lui poi lavora proprio in fabbrica,
Davide.
Quindi
Davide fa l'ingegnere informatico, però
è sbattissimo, però lui ci si fa le 8 ore. Lui, cioè, viviamo due realtà completamente diverse nel nostro rapporto col lavoro, e quindi io posso apprezzare lo sbattone del dipendente. Il dipendente difficilmente capisce lo sbattone del libero professionista, perché dice: ah, però voi durante il giorno fate il cazzo che volete. No, amigos, proprio no.
Il problema è che poi, cioè, allora, in realtà tutti è che è una guerra tra poveri che non vuole vincere nessuno.
Brava.
Il fatto è questo: non dobbiamo arrivare alla guerra tra poveri, dobbiamo semplicemente accettare che c'è il rovescio della medaglia per tutti, però
esatto.
Il fatto è che nelle partite IVA le tutele non esistono.
No.
Cioè, mentre il dipendente magari ha il datore di lavoro che è pazzo e quelle 8 ore gliele fa cagare male, però noi abbiamo i clienti che sono i nostri datori di lavoro, che però non ci danno nessuna garanzia, nessuna tutela, non abbiamo la malattia, non abbiamo la maternità praticamente, non abbiamo separazione tra...
cioè non abbiamo tra il lavoro e la vita, tra il lavoro e la vita, esatto, in un mondo che... No, in un mondo che io vedo, mi fa molto piacere che quelli della Gen Z lo stiano capendo sempre di più, che il lavoro non è vita, ma si... Non, cioè non si lavora, com'è che era, non si vive per lavorare ma si lavora per vivere,
esatto,
che a noi ce l'hanno fatto un po' dimenticare, a noi millennial, questa cosa qua, perché tra la performance e il valore tuo, perché tu vali quanto produci, mi sembra di capire che un pochino gli stia arrivando sta cosa che non è così, tu che non puoi, tu freelance che non hai un momento netto di separazione, se non te lo autocrei, tra la tua vita e il tuo lavoro, è un bel, cioè psicologicamente è massacrante, perché poi c'è il senso di colpa, quello che dici tu, la sindrome dell'impostore, l'ansia da prestazione, e quindi ogni cosa che ritagli per te non è legittimata da un orario di lavoro, come per mio moroso che torna a casa, lui alle 6 ha finito e porco zio è stanco, quello che vuoi, ma alle 6 ha finito. Grazie al cielo, tra l'altro. Quindi,
sì, poi ci sono anche dei lavoratori che hanno talmente una situazione di poco privilegio lavorativo che sono dipendenti ma lavorano tantissimo fuori orario.
Certo.
Cioè, io direi di non farci la guerra tra noi a capire chi sta peggio, perché stiamo male tutti, cioè a meno di non essere il figlio di Briatore che farà l'experience di proletariato mentre ha la sua azienda di orsi 3D.
È vero che l'ha detto che mio figlio, se dovesse lavorare per una mia compagnia, partirebbe a fare il cameriere. Flavio,
sì, in effetti
okay.
È molto utile Flavio, grazie per avercelo detto e per aver biasimato i falegnami per aver voluto far fare un salto sociale ai figli mandandoli a studiare. Ti consigliamo di assumere un social media manager.
Sì, e anche un ufficio stampa
Un ufficio stampa e un manager. Cioè, dai lavoro a queste tre persone, che sono tre professioni che hanno bisogno di lavoro sempre. E ti eviti dei merdoni. Cioè, secondo me è proprio, cioè sì, le cose che sono troppo lontane non le metti a fuoco. Assumi qualcuno che va lì e guarda e dice: guarda, sta andando a fuoco questo punto che tu non vedi, forse è meglio che non ne parli.
Lascia stare, sì. Flavio, tanto guadagni più del PIL di una regione italiana, non ti devi preoccupare di dire cose su cose che non ti riguardano.
Nel senso, che bisogno c'è? Se io fossi ricca, nessuno saprebbe che esisto, neanche la mia famiglia saprebbe che esisto, io inscenerei il mio omicidio e vivrei in un eremo con tutti i comfort, con la mia famiglia, cioè con mio figlio e mio marito, e basta.
Ma sai perché? Perché sai la differenza. Se nasci nel privilegio, evidentemente poi sviluppi un bisogno di validazione pubblico, per il quale sei Briatore, potresti fare il cazzo che ne hai voglia, per esempio andare a infilarti in un sommergibile a cercare il relitto del Titanic, e invece ti ostini a parlare pubblicamente e a dare la tua opinione sulle cose.
Vedi come sono stati più discreti quei cinque
Capito?
Poveri cristiani. Cioè, loro silenziosamente hanno fatto questa cosa. Poverina,
è andata male, ha rischiato, è andata male.
Però sì, è amara questa cosa. Cioè, non facciamoci la guerra
tra di noi poveri, facciamola ai ricchi.
Però facciamo anche un esercizio di riconoscimento dei privilegi. Cioè, nel senso, non, invece che andare a dire io sto peggio di te per questa cosa, è un esercizio molto più costruttivo dire: che privilegio ho io rispetto a questa persona? Ah, ho questo, cosa ci posso fare con questa cosa che io ho? A quel punto si crea un meccanismo di potenza invece che un meccanismo di
sottrazione, sì, di impotenza.
Sì. E secondo me è uno degli esercizi principali per poi a un certo punto viversela sereni. E adesso mio marito sta per venire a bussare.
È okay, quindi è il momento opportuno per chiederti di valutare insieme a me se il disagio freelance lo collochiamo a vivi e lascia un livello di vivi e lascia vivere, cioè sì, vabbè, è uno sbatti, ci sono mille sfumature che uno deve tenere in equilibrio come un giocoliere, però vabbè, pazienza, in fin dei conti se la vi e andiamo avanti, oppure stata a court, cioè non sottovalutiamo il peso che ha il giostrare tutti questi aspetti nella vita, nel lavoro, di appunto del freelance, dell'imprenditore, imprenditrice, creativo, creativa, perché ha un impatto considerevole poi sulla salute mentale, sulla qualità della vita, oppure addirittura disagio esistenziale, allarme, sirene, no raga, non fatelo mai, vi prego, fate tutti i concorsi possibili e immaginabili, fatevi assumere dallo Stato, non prendiamo neanche in considerazione il lavoro appunto freelance, perché è una merda totale.
Allora, io do una risposta paracula.
Vai.
Per il mio carattere, per come sono fatta io, siamo al vivi e lascia vivere. Dipende da che sì, okay. Perché non lo farei da 12 anni altrimenti, okay, e non starei giusto, perseverando nell'errore. Però dipende molto, cioè, nel senso, secondo me non è per tutti, è come essere mamma, è identico. Cioè, ci sono delle persone che non lo dovrebbero fare, che potrebbe diventare veramente causa di grave tracollo sia economico che mentale.
Certo.
E anche lì dipende, cioè non è una scelta safe, però è una scelta che da un lato mi dà una libertà che per il mio carattere io mi sono andata a cercare e mi tengo molto stretta per adesso.
Quindi mi piace.
Certo, se venisse un giorno Pigna, no? Tipo Pigna, il colosso della carta,
dice,
ciao Daniela, vogliamo comprare la tua azienda per 10 milioni di euro e vogliamo che tu sia la director stipendiata, non direi di no. No, devo essere onesta, gli chiederei anche se vogliono una fetta di culo e da
quale piatta. Con le olive, sì. No, è davvero? Esatto. Ah, ok, quindi sacrificheresti la tua libertà intellettuale per uno stipendio?
Per tanti soldi, sì. Cioè, non ho problemi. Io sono nata povera, ragazzi, noi non andavamo a cena fuori perché avevamo i debiti, quindi io, a me piacciono i soldi, cioè, da quando io ho
no
un
shame.
Conto in banca che non è più vicino allo zero, io sono una persona molto più felice.
A voia, a voia.
Chi dice che i soldi non fanno la felicità è perché o ce li ha e non vuole che tu li faccia, oppure non è mai stato senza soldi.
Esatto, come mi trovi perfettamente d'accordo. Io non so, forse direi è stata court, nel senso che, come dicevamo prima, avendo i suoi pro e i suoi contro, io per esempio appunto tante cose belle, esperienze incredibili che ho fatto nella mia vita le ho potute fare, e soddisfazioni che ho avuto le ho potute avere proprio perché ho fatto questa scelta. Dall'altra parte ci sono quei giorni che dico madonna, però che palle, tipo i giorni del commercialista, quindi insomma più o meno siamo tra vivi e lascia vivere, non siamo nel regno del disagio esistenziale, perfetto.
No, diciamo, dipende. No, secondo me questa è una professione che può andare tranquillamente dal livello 1 al livello 3 a seconda di chi la fa e di che settore la fa e in che periodo storico, cioè il problema è che è una roulette russa questa.
Quindi, sì, forse sì, hai ragione,
diciamo dovresti mettere l'ottovolante di emozioni anche nel
anche nella parte
nella
finale
scala.
E Dani, ti lascio andare, ti ringrazio della tua gentilezza. Grazie, simpatia e disponibilità. E dunque Dani ha un libro fuori che è appunto
Fanculo
il talento, esatto, e però qualsiasi altra cosa appunto ci vuoi segnalare, dove ti possiamo trovare, iniziative, siti, tutto quello che vuoi, questo è il tuo momento.
Comprate la mia cartoleria, mi piacciono i soldi, ma Creamy Shop.
Ti prego,
creame.
Ti prego, fai il biglietto. Mi piacciono i soldi con i dollaroni.
Sì, io lo dico sempre. Ma è anche bellissimo. Tipo nel piano editoriale del mio brand, sì, con il mio collaboratore, noi mettiamo sempre nelle caption: e ora dateci i vostri soldi. Quindi, vogliamo i vostri soldi.
Esatto.
Senza rubarveli, dai, vediamo
senza
dei
rubarli, no, esatto. Noi pure, raga, e infatti se volete supportare il podcast e soprattutto vedere le puntate anche video, lo potete fare su Patreon con delle piccole cifre mensili, ci sono due opzioni, avete accesso a tutte le puntate video e anche quelle della segreteria dell'astro disagio e di e dell'extra disagio. Andate a seguire gli ascoltabili su Instagram e Facebook. Io ovviamente mi trovate su Instagram e TikTok. Dani, mi sembra anche TikTok hai detto, giusto?
TikTok, da 4 mesi che mi sono messa a seguire.
Miss Creamy, anche lì, sì. Perfetto. Buon recupero della prole.
Vado a recuperare la prole, vado a prendere una nave per recuperare la prole.
Ciao cara, grazie mille mille.
Ciao, grazie mille. Ciao, ciao ragazzi, è stato bellissimo. Ciao ciao.
Avete ascoltato il podcast del disagio. Condividere la sfiga sotto la guida delle stelle. Una produzione Gli Ascoltabili.